Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Oggi a San Giovanni Rotondo, con la veglia organizzata sul sagrato della chiesa di San Pio, si apre la festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. Buongiorno Emanuela Campanile al microfono. Dunque, la veglia comincerà alle ore 18, seguirà la celebrazione dei Vespri, l'adorazione eucaristica, il Santo Rosario e poi ancora la veglia per arrivare così a mezzanotte 15 del 23 settembre, al termine poi della solenne celebrazione eucaristica, proprio prima della benedizione finale, verrà rievocato appunto il beato transito al cielo di Padre Pio, con interessantissimo questo la lettura della testimonianza del frate che lo accudì fino alla fine, Padre Pellegrino Funicelli. Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta da Teleradio Padre Pio, e in linea con noi il direttore Stefano Campanella. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, e buongiorno soprattutto ai radioascoltatori della Radio Vaticana.
Dunque, tutto è pronto, grande emozione per una ricorrenza che viene celebrata da tutto il mondo, perché si sa, Padre Pio è il santo forse più amato.
Sicuramente sì, e quest'anno con un pizzico di emozione in più vivremo questa giornata e quella di domani, perché sono gli ultimi due giorni di esposizione alla pubblica venerazione del corpo di San Pio da Pietrelcina, per cui sappiamo che avremo la possibilità per poche altre ore ancora di avere questo input in più per lo sguardo, che ci dà quello stimolo ulteriore per alimentare la nostra fede, e avere quasi una consapevolezza sensitiva di qualcuno che ascolta le nostre preghiere, fermo restando che a partire dal 24 settembre prossimo il corpo di Padre Pio rimarrà nello stesso identico posto, con l'unica differenza che non sarà più visibile, però quello sarà invece uno stimolo ulteriore alla nostra fede, sapendo ma non potendo vedere.
Tante purtroppo le polemiche all'inizio di questa decisione appunto di mostrare il corpo di Padre Pio. Allora, come giornalista, come direttore dell'emittente Teleradio Padre Pio, che cosa hai registrato? Che cosa è successo dopo che venne presa la decisione appunto dell'ostensione del corpo di Padre Pio?
Non solo coloro che erano contrari si sono limitati a esprimere anche in maniera impropria il proprio pensiero in merito, ma addirittura sono ricorsi all'autorità giudiziaria per impedire questo, che è un iter che la Chiesa segue prima per diritto canonico, prima ancora per tradizione, attualmente sulla base della Sanctorum Mater, che è l'istruzione emanata nel 2007 dalla Congregazione delle Cause dei Santi, ma l'autorità giudiziaria ha archiviato tutto dando piena ragione ai frati cappuccini. Cosa resta? Le polemiche sono passate, non le ricorda più nessuno, non ne parla più nessun quotidiano, nessuna televisione. Resta il fatto che oltre 8 milioni e 600 mila persone nel corso di questi 17 mesi sono passate in silenzio, in preghiera, per quei pochi istanti che potevano soffermarsi dinanzi al corpo di Padre Pio. Ma l'aspetto più significativo di questa ostensione non si è visto nella cripta, bensì nelle sale confessioni, che sono state gremite come non mai.
E poi questo è un aspetto di cui parleremo sempre all'interno della trasmissione dedicata a questo grande santo.
E voglio dire che l'arcivescovo, prima ancora che si iniziasse l'ostensione del corpo, nella fase fra l'esumazione e l'ostensione, disse: se verranno anche dei curiosi, che però torneranno a casa convertiti o quantomeno scossi nella loro vita ordinaria, poco attenta a Dio, anche se uno solo dovesse convertirsi, anche se uno solo dovesse cambiare vita, beh, rispetto a 8 milioni e mezzo certamente qualcuno c'è stato, allora questa ostensione è certamente servita ad uno scopo di grazia.
Direttore, qual è l'attualità, anche dal punto di vista mediatico, di questo santo?
Padre Pio fin dal 1919, 9 maggio per la precisione, ha attirato gli organi di informazione. Ovviamente gli organi di informazione sono più attenti al fenomeno, a quello che appare, all'epoca le stimmate, oggi tutto quello che ruota intorno alla sua figura, alla sua popolarità. Famiglia Cristiana qualche mese fa dimostrò che è certamente il santo più invocato. In realtà anche attraverso questi veicoli, che non sono principalmente attenti al messaggio, passa comunque il modo di vivere, quantomeno, se non qualche accenno degli scritti, di quest'uomo che ha incarnato il Vangelo nel nostro tempo. Cioè, Padre Pio è vissuto nel secolo scorso, ma è morto appena 40 anni fa, ha vissuto le contraddizioni del nostro tempo, ha percepito già gli albori di un relativismo che magari a livello culturale era cominciato anche prima della morte di Padre Pio, ma che cominciava a permeare l'opinione pubblica già negli ultimi anni della sua vita. E Padre Pio ha dato a questa tendenza della società una risposta fatta di coerenza con quello che diceva, ma soprattutto di coerenza col Vangelo. Ecco perché è ancora in grado di attirare tante folle, perché è un uomo che non vive diversamente da quello che dice, e oggi forse non sono tantissimi coloro che mostrano coerenza.
Il famoso detto che si predica appunto con l'esempio più che con le parole, e Padre Pio, diceva il direttore, esprime questo concetto, questa realtà. Come sfida, visto che lei è direttore di un emittente così importante, come sfida mediatica, in cosa vi sentite coinvolti particolarmente?
Soprattutto nell'autenticità, nel senso che fin dai tempi in cui gli organi di informazione prima, ma poi i biografi hanno tentato di trasmettere Padre Pio, la sua vita, il suo messaggio, la sua spiritualità, non sempre hanno colto nel segno, talvolta per malafede, il più delle volte per superficialità. E di qualche mese fa anche un libro che ha tentato di ricostruire storicamente la vicenda terrena di Padre Pio, ma ne esce un Padre Pio diversissimo dalla realtà. E tocca a noi, perché siamo l'emittente dei Frati Cappuccini, perché siamo l'emittente che porta il nome del santo, tentare di veicolare la vera personalità di Padre Pio, il vero messaggio, proprio per dare alla maggior parte dei devoti che non attingono dalle fonti ufficiali quella conoscenza che li può aiutare a seguirlo sulla strada della santità. Diversamente si avrebbe un'immagine distorta di Padre Pio, che non invita alla santità, ma invita soltanto a entrare nelle pieghe di pettegolezzi che talvolta sono anche infondati.
Io ringrazio Stefano Campanella, direttore di Teleradio Padre Pio. La lascio completamente libero, perché so che questa e anche quella di domani saranno due giornate intensissime. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
E subito facciamo entrare il nostro secondo ospite, Don Pietro Bongiovanni, responsabile dei gruppi di preghiera Padre Pio del Vicariato di Roma. Don Pietro, buongiorno.
Buongiorno. Grazie, eccoci qua.
Allora, la vita di Padre Pio è sempre stata cadenzata dalla preghiera.
Sì, questo è il centro di tutta la vicenda. Ecco, al di là di tutte le chiacchiere che possono essere fatte, Padre Pio è un uomo fatto preghiera ed è un esempio vivente. È stato un esempio vivente di unità profonda tra l'essere cristiano e il Signore, come direi fulcro di tutta la vicenda esistenziale. E questo ovviamente è una eredità che Padre Pio lascia in particolar modo ai suoi devoti e in modo speciale ai gruppi di preghiera da lui fondati.
In questi gruppi di preghiera ci sono moltissimi giovani. Di solito si pensa alla recita del rosario come a un gruppo di gente di mezza età o magari anziani. Eppure Padre Pio è riuscito ad incantare anche i più giovani. Come mai? Che carisma!
Ecco, immagini, stasera noi vivremo a San Salvatore in Lauro, via dei Coronari, la veglia del transito in unione a San Giovanni Rotondo, e questa veglia è animata dal gruppo giovani di Padre Pio. È un fatto che fa pensare. Ecco, cosa dobbiamo dire? Che i giovani vogliono delle testimonianze forti. Non dimentichiamo tutta quella mobilitazione intorno anche alla persona del Papa Giovanni Paolo II, no? Il grande testimone del nostro tempo che abbiamo vissuto, queste masse giovanili che andavano attirate dal testimone, dal profeta. Ecco, Padre Pio è stato questo, e i giovani ovviamente ne sentono la vicinanza spirituale, e Padre Pio insegna loro che nella vita va dato spazio allo spirito, alla parte della preghiera, come luogo di incontro con l'amore del Signore.
Senta, la cosa che mi ha colpito leggendo alcune pagine che trattavano appunto della vita, dell'esempio di Padre Pio, è una frase proprio di questo grande santo: essere riserve d'amore.
Certo.
In che senso? Cosa vuol dire?
Questo lo diceva proprio riguardo ai gruppi di preghiera, no? E la frase completa è: si sta creando una nuova militanza fatta di riserve d'amore per il Signore e per l'umanità. E in questo contesto si innesta il discorso della grande preghiera che i gruppi sono chiamati a vivere, questa preghiera di intercessione come atto di amore che si unisce all'amore redentivo di Cristo e diventa un fuoco che sale verso il cuore di Gesù a favore dell'umanità. Non dobbiamo dimenticare che Padre Pio inizia a proporre questi gruppi in un tempo nel quale il Papa Pio XII intravedeva la grande sfida della secolarizzazione ormai alle porte, e da allora in poi si è disgregato un mondo, come vediamo costantemente davanti ai nostri occhi. L'idea di fondo era: accanto alle molteplici iniziative pratiche, noi non dobbiamo dimenticare che il centro della fede è proprio nel rapporto personale e comunitario con il Signore, e quindi il primato assoluto della preghiera di questo tempo, ecco, verrebbe da dire, di questo tempo da perdere, da consumare in unione al sacrificio di Cristo. Tante volte l'idea qual è? Che chi prega perde tempo, no? Sta lì e con tutto quello che c'è da fare, l'idea anche della clausura di questa vita donata, ecco, in un modo che esce dalla cultura, dal modo di pensare generale, questo perdere il tempo, perdere la vita, ma è proprio nel perdere la vita che si ritrova la vita. Allora, questa riserva d'amore che cos'è? È questo stuolo di persone, giovani, anziane, meno anziane, ecco, che si dedicano alla preghiera incessante per il sollievo delle sofferenze. E la prima grande sofferenza è l'assenza della presenza di Dio nei cuori.
E a proposito di sofferenza, qui si proprio incastra, si incastona, direi, un mistero che è quello del dolore. Cosa rispondeva Padre Pio quando la gente andava da lui chiedendo perché magari era provata fino all'irresistibile?
La gente a Padre Pio non chiedeva il perché, perché era davanti a un uomo che si presentava a loro più crocefisso di così. Quindi la gente, andando da Padre Pio, percepiva il valore di una vita diversa, dove la croce faceva parte dell'esistente e veniva integrata come valore. Ecco, da Padre Pio la gente andava, direi così, a vivere un incontro che andava oltre l'esperienza così semplice che possiamo fare incontrandoci tra di noi. Da Padre Pio tu andavi incontro a un uomo crocefisso che aveva fatto l'esperienza e faceva continuamente l'esperienza di una sofferenza oblativa totale, concreta, vissuta fino alle estreme conseguenze, e davanti a quest'uomo o cambiavi vita o rimanevi muto.
Una delle cose splendide che ha fatto Papa Benedetto XVI è stata quella di affidare in modo speciale l'anno sacerdotale a San Pio da Pietrelcina. E allora, come sacerdote, in questo suo confrontarsi, posso dirlo, cuore a cuore, vis-à-vis, certo, con Padre Pio, cosa gli domanda, che cosa riceve, cosa vi,
guarda,
dite?
Questo può essere utile anche per chi ci ascolta come riflessione. È il primo sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa e Dio lo ha posto come segno nel nostro tempo. Un tempo, tra l'altro, che era segnato dal passaggio da una mentalità ad un'altra, e attraverso anche questo Concilio Vaticano II, un'immagine di sacerdote reso, vede anche visibilmente immagine di Cristo crocefisso e risorto. Lo dice Paolo VI parlando di Padre Pio, dice: immagine stampata delle stigmate di nostro Signore Gesù Cristo. E questo è qualcosa che ci deve far pensare, ma veramente in modo serio, chi è il sacerdote? Qual è la missione del sacerdote? Essere alter Christus, lo stesso Cristo. E questo, mi capisce bene, che implica una responsabilità personale veramente grandiosa, cioè il chiamato a vivere l'esperienza del sacerdozio ministeriale è chiamato a immergersi nella passione, nella morte e nella resurrezione di Cristo in maniera esemplare, per essere segno di questo primato di Dio sulle vicende della vita. E questa è la grande sfida di sempre, ma nel nostro tempo in particolare. Cosa chiedo a Padre Pio? Chiedo la grazia prima di tutto, io questo chiedo, guardi, dico sempre: Padre Pio, mettici una mano in testa alla romana, proprio
in modo diretto, come parlava lui,
ecco,
poi
fa che noi possiamo veramente essere questo segno di Gesù, amore crocefisso. Creda, la gente non vuole altro. E tante chiacchiere che sono sempre cose inutili. Diceva Paolo VI, il mondo non ha bisogno di grandi parlatori, ha bisogno semplicemente di testimoni. Padre Pio è stato questo, e noi, se entriamo non tanto e non solo nella scia di Padre Pio, ma nella serietà del nostro ministero che ci conforma a Cristo, diventiamo un segno credibile.
Don Bongiovanni, per far parte di un gruppo di preghiera, cosa fare? A chi rivolgersi?
Ma guardi, immagini, in Roma su 360 parrocchie siamo presenti in oltre 200, per cui chiedere in parrocchia se c'è un gruppo o comunque ci sarà nelle vicinanze. L'adesione ai gruppi di preghiera è la cosa più semplice, perché non è un'organizzazione complessa, Padre Pio l'ha voluta molto semplice. Si va, si prega entrando in questo spirito di intercessione e di amore, questo basta. Ovviamente poi l'organizzazione, perché essendo i gruppi numerosi, a Roma 200, nel Lazio arriviamo a 600, capisce bene che c'è bisogno anche di dare un minimo di regola. Allora, certo, la preghiera dei gruppi è cadenzata secondo i ritmi settimanali o quindicenali, e in chiese dove esiste questa realtà esiste anche una bacheca dove si annuncia tutto questo. Per i romani, ecco, voglio lanciare un appello, ecco,
un invito.
Un invito: nella nostra chiesa di San Salvatore in Lauro, in via dei Coronari, abbiamo proprio lo specifico, noi viviamo profondamente questa spiritualità, essendo il coordinamento sia del Vicariato di Roma che della Regione Lazio, ecco, in questo coordinamento dei gruppi, allora lì in modo ancora più forte si vive questa esperienza, per cui chi desidera può avvicinarsi anche alla nostra Chiesa senza difficoltà.
Don Pietro Bongiovanni, responsabile dei gruppi di preghiera Padre Pio del Vicariato di Roma. Grazie per essere stato con noi.
A voi
buon
tutti.
Lavoro.
Grazie, grazie, benedizione.
E possiamo dire buona festa. Grazie, buona festa.
Domani proprio sarà un momento molto bello. Grazie.
Grazie, grazie Don Pietro.
Padre
Pio è stato un segno, ripeto dunque le parole del nostro secondo ospite, Don Pietro Bongiovanni, responsabile dei gruppi di preghiera Padre Pio proprio del Vicariato di Roma. Don Pietro ci ha detto come Dio abbia posto nel nostro tempo, anche così travagliato, un segno, un'immagine di Cristo. E a questo proposito volevo proporvi un'intervista molto interessante di Tiziana Campisi a padre Luciano Lotti, frate cappuccino, direttore della rivista scientifica Studi su Padre Pio. E la domanda iniziale è: quale consapevolezza il santo di Pietrelcina aveva delle sue stimmate? Ricordiamo, le stimmate tra l'altro di Padre Pio sono state analizzate ultimamente in un convegno a San Giovanni Rotondo, il convegno si è concluso proprio l'altro giorno, e il tema era la stigmatizzazione somatica, fenomenologia e spiritualità, e a proporre chiavi di lettura, studi scientifici e considerazioni teologiche, è stato un gruppo di esperti che poi a conclusione del convegno si è ritrovato sul sagrato della chiesa dedicata appunto al frate cappuccino. E allora sentiamo la risposta di padre Luciano Lotti, che ci racconta come viveva questo dono infinito, cioè le stimmate.
Padre Pio viveva le stimmate con diversi modi di reagire di fronte a questo fenomeno. Innanzitutto con vergogna, lui le chiama le mie vergogne, perché lui si riteneva un grande peccatore. Allora di fronte al dono di Dio si sentiva umiliato, però insieme al concetto della vergogna c'è il concetto di una presenza. Padre Pio toglieva i guanti durante la messa, per rispetto a Dio che veniva e per rispetto a quel segno che Dio gli aveva dato.
Vogliamo ricordare la comparsa di queste stimmate ed esattamente dire di che tipo di segni si trattava.
Ecco, innanzitutto sono identificabili realmente come stimmate perché sono cinque ferite, cioè le stimmate sono i cinque segni della passione in cinque punti convenzionali: palma delle mani, palma dei piedi e costato. Da settembre del 1910 probabilmente Padre Pio già soffriva le sofferenze delle stimmate, ma la stigmatizzazione anche come ritualità è avvenuta a San Giovanni Rotondo il 20 settembre del 18. Queste stimmate sono state permanenti fino agli ultimi mesi della vita di Padre Pio. Quando è morto, tutti i segni di queste stimmate erano completamente spariti senza lasciare nessuna cicatrice.
Cosa vuol dire oggi discutere e parlare di questi segni?
Chi crede riconoscerà in questi segni delle stimmate dei segni soprannaturali, chi non crede non li riconoscerà, e noi dobbiamo rispettarlo. Chiaramente rispetteranno il nostro punto di vista. Quindi la discussione non è tanto su questo quanto sul problema pastorale. Cioè Gesù, quando fa dei prodigi nel Vangelo, dice sono dei segni di un avvento del regno di Dio. Le stimmate in quanto prodigio sono segni di un avvento del regno di Dio. Leggerle pastoralmente vuol dire fermarsi un attimo e dire: andiamo di là, cosa Padre Pio può dire all'uomo del XX e del XXI secolo con questi segni? Allora, in due secoli, XX e XXI, in cui si vede che la bellezza del corpo viene enfatizzata al punto che un corpo che non sia perfetto non è da ritenersi bello, e pensate a ciò che è stato fatto durante il nazismo nel distruggere ciò che non era perfetto nell'uomo. Ebbene, Padre Pio cosa ci dice? Un corpo segnato dal dolore è in sé un corpo della presenza di Dio, il massimo della perfezione. Cioè la nostra sofferenza ci rende perfetti anche davanti agli uomini.
Lei ha conosciuto Padre Pio ed ha visto anche i segni che lui portava. Che cosa ricorda in particolare?
Servendo la messa, vedevamo al momento del lavabo nel palmo della mano tutta questa formazione crostacea. Due cose ricordo io. Innanzitutto, ecco l'uomo Padre Pio, che quando eravamo ragazzi aveva paura che ci avvicinassimo troppo perché non gli pestassimo i piedi. Probabilmente proprio le stimmate dei piedi, per il fatto che doveva camminare, erano quelle che lo facevano soffrire di più. E poi ricordo anche questo gesto che Padre Pio faceva nel darci la mano fasciata dal guanto da baciare, per lui era un gesto importante. Lui non dava importanza alla stimmata in sé o al fatto che l'avesse lui, ma dava importanza al dono e ci educava attraverso il dono ad incontrare Dio.
E questo era il ricordo di Padre Pio nelle parole di Padre Luciano Lotti, direttore della rivista Studi su Padre Pio. L'intervista era di Tiziana Campisi. E al telefono, visto che proseguiamo con questa nostra ricchissima telefonata, abbiamo Frate Antonio Belpiede, portavoce ufficiale dei Padri Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Frate Antonio, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, pace e bene a tutti.
Allora, abbiamo capito, Dio ha posto nella nostra storia Padre Pio come segno, come immagine di Cristo, di perfezione. E bisogna anche ricordare che Padre Pio è stato un grande confessore. E allora ci colpisce anche l'immensa quantità di gente che arriva a San Giovanni Rotondo anche per confessarsi. Frate Antonio.
Ma guardi, proprio restando sul tema della croce, ho ascoltato le ultime battute del mio fratello Luciano e veniamo fuori da un convegno bellissimo sulle stimmate di Padre Pio. Ecco, io vorrei citare l'ultimo Carme del servo di Avene, Isaia, e si ode in tutti i venerdì santi nelle nostre chiese: da quelle piaghe noi siamo stati guariti. Padre Pio è il sacerdote, crocifisso, icona, sacramento del Cristo, e quel sangue, il sangue di Gesù, è non solo il nutrimento per la Chiesa nell'Eucaristia, ma è anche lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, sto citando ancora San Paolo. Quindi è per questo che la gente non soltanto andava da Padre Pio per essere riconciliata, per essere pacificata, perché tutte le divisioni della psiche, della vita potessero trovare unità, potessero essere simbolo, cioè unità nel sacramento della riconciliazione, ma lo fa ancora oggi. Cioè, oggi credo che uno degli aspetti più importanti dell'eredità di Padre Pio, per noi che siamo i suoi frati, come ci ricordate ancora il 21 giugno il Santo Padre, è proprio quello di continuare a riconciliare, a perdonare, a lavare i peccati del mondo col sangue di Gesù.
Quindi non solo per i consacrati, ma per la gente comune, per i cosiddetti laici, Padre Pio è un punto di riferimento.
Guardi, assolutamente sì, se restiamo sul tema, è un punto di riferimento per la riconciliazione del mondo. Io sto sul piano, come dire, comunionale del Concilio e dico che tutti noi, tutti i battezzati, hanno un ruolo per riconciliare il mondo. Evidentemente, se il ruolo del presbitero, quello nostro, è quello direttamente sacramentale, attraverso il sacramento della penitenza, quello dei laici è di riconciliare il mondo attraverso la testimonianza civile, nei sindacati, nei partiti politici. Guardi, io credo che in Italia proprio abbiamo una mancanza di riconciliazione, vengono fuori anche recentemente degli atteggiamenti xenofobi, delle intolleranze, che richiedono da parte dei laici cristiani uno sforzo di ordinare le realtà temporali secondo Dio, secondo la riconciliazione che è avvenuta nel costato squarciato del Cristo che fonde sangue ed acqua dalla croce.
Importantissimo ovviamente per voi è stata la visita del Santo Padre a San Giovanni Rotondo. Ci racconti un momento di quell'avvenimento?
Ma un momento lo vuole collettivo o lo vuole personale?
È personale, noi ci facciamo proprio gli affari vostri.
Allora guardi, quello personale glielo dico da umilmente da collega giornalista, perché il mio ministero della parola non si limita all'altare, all'omelia, all'insegnamento, perché mi tocca anche di andare in Africa ogni anno con grande gioia per formare nel diritto, che è la mia materia, i prossimi sacerdoti africani, ma appunto faccio anche giornalista. E allora viene il Santo Padre il 21 giugno, entra nella navata centrale di Santa Maria delle Grazie, c'era il ministro generale dell'ordine, il mio provinciale, insomma ero fra i primi perché sono anche vicario di questa provincia di Padre Pio, e l'arcivescovo D'Ambrosio mi ha introdotto, il vicario provinciale. Io gli bacio la mano, mi rialzo e Benedetto XVI mi fa un sorriso avvolgente. Sono rimasto come un bambino inondato da quel sorriso luminosissimo, alza la mano come dire eccolo lì e mi fa ma io la conosco. Io sono rimasto interdetto perché avevo incontrato qualche volta il Papa ma con 400 professori di diritto canonico, non è possibile che si ricordi di me per un istante. E lui rispondendo al mio dubbio dice con ancora dilatando il sorriso l'ho vista in televisione. E allora io dico veramente commosso come un fanciullo, dico è possibile Santità, anzi è facile, dico. Ecco, questo è il mio ricordo personale che poi ho preso come una benedizione anche sul mio lavoro, che poi anche il suo, cioè di lei che mi sta intervistando e di tutti i giornalisti cattolici, quello di diffondere la verità e di servire la verità attraverso gli strumenti di comunicazione di massa.
Io non so se lei vuole aggiungere qualcos'altro per così lasciarci anche con... Le suggerisco un invito alla preghiera, magari, visto che sono due giornate importantissime, quella di oggi e di domani.
Guardi, ci sono due definizioni di Padre Pio, bellissime, le più alte di tutti. La prima, che poi è stata ripresa anche da altri papi, è quella di Paolo VI, che lo chiama rappresentante stampato delle stigmate del Signore. La seconda è un'autodefinizione. Padre Pio, quando gli chiesero chi pensava di essere, lui disse «Io sono solo un povero frate che prega». Che tutti noi possiamo essere dei poveri cristiani che pregano e nella preghiera trovano la forza ciascuno di svolgere il suo compito nella Chiesa per il regno che viene. I laici da laici, perché il mondo ha bisogno di una politica cristiana, manca in Europa e in Italia, noi religiosi e noi sacerdoti, ciascuno col suo ruolo.
Io ringrazio frate Antonio Belpiede, grazie per la sua testimonianza, per le sue parole. Ricordiamo frate Antonio Belpiede, portavoce ufficiale dei padri cappuccini di San Giovanni Rotondo. E per questa edizione di Al di là della notizia è tutto. Un saluto da Emanuela Campanile. Ricordo che con la veglia organizzata proprio sul sagrato della Chiesa di San Pio si apre oggi, ore 18, la festa liturgica dedicata a questo grandissimo santo. La veglia, dicevo, inizierà alle 18, ci saranno una serie di celebrazioni e di preghiere che arriveranno, accompagneranno i fedeli fino al 23 settembre giorno del beato transito al cielo di Padre Pio. E ci sarà in chiusura la lettura della testimonianza del frate che accudì fino alla fine Santo Pio, padre Pellegrino Funicelli, e ovviamente non possiamo dunque che unirci alla preghiera di tutti coloro che vedono in questa figura davvero il rappresentante stampato di Cristo. Grazie per essere stati con noi, rimanete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.